DPCM, ma dovevano proprio chiudere questi musei? Iniziamo così questo podcast di oggi, dove si parla di una tematica quanto più attuale che mai, con la citazione dell'artista Giulia Vigini, che rappresenta bene la domanda che tutti ci poniamo: ma perché sono stati chiusi proprio i musei? Quali metriche sono state considerate? Quali misure?
Arte Concast Podcast, il mondo dell'arte come nessuno ti ha mai raccontato prima.
Eh sì, il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ossia il DPCM, dichiara e obbliga la chiusura dei musei e dei luoghi della cultura. Non a mostre, no ad esposizioni e nemmeno all'accesso al pubblico. La domanda che viene spontanea e che più mi incuriosisce è: come mai questa chiusura? Premettendo gli obblighi di sicurezza, di divieti di assembramenti, della possibilità ovviamente di non incorrere in nessuna occasione che possa in qualche modo comportare un aumento della diffusione del virus, tuttavia dobbiamo analizzare meglio che cos'è la cultura, che cosa sono i musei, che cosa sono gli spazi museali e che numeri nel concreto si stavano attuando in questo momento. Per questo è opportuno fare un salto indietro, torniamo alla tanto e attesa riapertura dopo il lockdown. Stiamo parlando di maggio, vi era una grandissima attesa nei confronti di quella che doveva essere una grande ripartenza da parte di musei e istituzioni. Quindi, armati di buona volontà, dopo la parentesi digitale, si arriva verso la fisicità, ripartendo con l'organizzazione di mostre, di eventi e di grandi riaperture. Ma ben presto ci siamo accorti che i numeri non tornavano per nulla. Dobbiamo ricordarci che nel 2018, secondo l'indagine e i dati pubblicati dall'Istat nel 2019, su 5.000 strutture museali statali del MIBAC, inclusi parchi archeologici e monumenti, hanno avuto oltre 55 milioni di visitatori. Numeri incredibili, ma oggi... Ma oggi è impensabile pensare a quelle cifre senza tenere conto dei 128 milioni di arrivi derivati dal turismo. Allora dobbiamo iniziare a ripensare a quello che è il modello dei musei e delle vere e proprie statistiche di ingresso nei musei. Quindi maggio si riparte pieni di voglia, ma gli accessi sono stati decisamente deludenti, complici la complessità di far ripartire una macchina spesso complessa, fatta di prestiti, fatta di una pandemia sincrona, quindi della difficoltà anche di smuovere le spedizioni, la ricezione delle opere, i prestiti, tutto quello che concerne ovviamente una situazione mondiale abbastanza complessa. Ma dobbiamo iniziare a ragionare anche su numeri concreti. Allora, il fatto che non è che l'Italia sia corsa al museo, non è che tutti noi in qualche modo, perlomeno io sì, ma non tutti, abbiamo avuto la volontà di andare in massa ai musei. Sono state tante le citazioni anche dell'opportunità legate alla slow art, la possibilità di chiamare, io ho scritto, ne ho parlato, ma così tanti altri hanno evidenziato come in tempi non sospetti ci si lamentava della grande presenza nei musei. E allora la domanda fu: pensiamo alla slow art, pensiamo a riapproparci dei nostri spazi, anche di quelli culturali e dei musei. Ma così, in dato di fatto, nonostante il desiderio, non è stato fatto. Torniamo quindi ai giorni nostri, facendo tesoro di quello accaduto e facendo soprattutto un'analisi concreta di quelli che sono gli spazi nelle loro misure e quindi anche in termini di sicurezza e di gestione delle problematiche, ogni museo si è adottato di sistemi più o meno avanzati o meno per il distanziamento sociale, per normare le visite, per prendere la temperatura e tutto ciò che è stato ampiamente previsto dai vari decreti durante la riapertura. Quindi, premettendo il fatto che già gli spazi di per sé della cultura spesso sono grandi e non impongono per forza, esclusi i vernissaggi, gli eventi e le occasioni, diciamo, pubbliche di incontro di massa, ma nel quotidiano non è che lo spazio sia così piccolo da mettere a rischio. Quindi c'è meno gente, gli spazi sono più grandi, perché abbiamo chiuso questi musei? Perché compariamo la cultura, i musei al pari di teatri, di concerti e di altre strutture? È vero che queste sono state chiuse prima, ma lo è altrettanto il fatto che, ripeto, esclusi i momenti del vernissage, quindi l'inaugurazione delle mostre e delle attività pubbliche, difficilmente abbiamo tante persone all'interno di questi spazi che spesso sono grandi. Tanto che si è parlato di grande crisi, di poca affluenza, di piani economici che non tornano e al pari lo stesso ministro dei beni culturali ha indetto ingenti finanziamenti per supportare questa chiusura, per supportare queste problematiche. Ma allora, se da un lato si parla di poca pianificazione culturale, se si parla di pochi eventi, ma dall'altro si parla di ingenti fondi in tal senso, la domanda è sempre la stessa: perché abbiamo chiuso i musei? Che la crisi dei musei e dei loro sistemi gestionali fosse chiara, questo era evidente da tempo. Non vorrei che in qualche modo questo DCPM potesse mettere in un calderone un settore che di per sé è molto particolare. Prima citavo il numero dei 5.000 musei statali, quindi musei sovvenzionati interamente dallo Stato. Spesso si parla dei grandi musei, delle grandi istituzioni, ma queste quante sono in Italia? Se ad ognuno di voi dovessi chiedere di parlare, di raccontarmi o semplicemente anche citarmi quali sono i 10 musei maggiori o che vi vengono in mente, probabilmente al settimo o all'ottavo iniziereste a fare fatica. Allora pensiamo gli altri 4.992. Allora pensiamo a piccole realtà, a piccole realtà che comunque danno lavoro a tutti i servizi che girano intorno all'arte. E sì, perché dietro un museo ci sono assicurazioni, spedizionieri, curatori, cooperative, ci sono persone che operano nella cultura quotidianamente. Per darvi un'idea, il valore dei servizi nel mondo dell'arte in tutto il mondo superano i 20 miliardi di dollari e sono milioni gli operatori nel settore. Allora anche l'Italia ha migliaia di professionisti e quando parliamo di professionisti, ripeto, parliamo anche di curatori, di critici o semplicemente di guardiani, di cooperative, di persone che lavorano, di piccole imprese edili che lavorano all'interno di gare d'appalto locali. Allora capiamo che è molto più grande la cultura, al di là della mostra e dell'aspetto fisico e dell'apertura al pubblico. Andando quindi a privare di questi spazi e di questa apertura, probabilmente stiamo andando a intaccare un ecosistema ben più grande che va a congelare tantissimi operatori. Ripeto quindi la domanda: dovevamo proprio chiuderli questi musei? Era opportuno ed era così alto il rischio? Oppure semplicemente dovevamo garantire magari qualche linea di credito, qualche finanziamento a supporto di questo settore? Che ben venga, che è assolutamente obbligatorio così come negli altri settori, ma bisogna tenere in considerazione delle realtà ben più ampie, del piccolo museo locale, del piccolo comune. Che di biglietti non ne fa milioni come gli Uffizi o migliaia, probabilmente ne fa poche centinaia all'anno. Ciò non vuol dire che magari dà lavoro a determinata una famiglia, a determinate persone, o ancora crea un piccolo indotto fatto di gare d'appalto di evidenza pubblica, di affidamenti, di mostre, di piccoli musei. Probabilmente questo mondo va ridimensionato nella misura, nella forma e anche nei numeri. E sì, serve un vero e proprio cambio di paradigma. Dobbiamo considerare i musei, oltre alla singola attività all'interno delle proprie mura, ma anche nell'indotto culturale, nei bar, nei ristoranti, nel turismo e in tutto ciò che in qualche modo riescono a coinvolgere con la loro forza e la loro visione. Bisogna probabilmente iniziare a pensare a una nuova visione e programmazione della cultura e dei musei e anche una quantificazione concreta nei numeri, nelle attività. E non solo quelle digitali che ora stanno tornando, ma anche il fisico probabilmente ha bisogno di una nuova visione.